www.redigio.it e la storia continua. In pianura padana, da San Martino alla Merla, nelle antiche tradizioni. Ci sembra interessante qui riportare la descrizione su un libro. La sega è composta dalla lama e dal telaio. Formano il telaio due aste di legno verticali e due traverse pure di legno. Una maniglia superiore serve per guidare la sega, le due maniglie inferiori per tirarla verso il basso e per respingerla in alto. La sega taglia il legno solo a movimento verso il basso. Per questo lavoro occorrono tre uomini. Uno si mette in piedi sul tronco da segare, gli altri due si mettono in ginocchio una da una parte e l'altro dall'altra parte del tronco. Quello dei segatori rurali, il rasigin, è un lavoro faticoso, già per la posizione in cui lo devono compiere. Il tondone da segare viene posto su un cavalletto composto di due grossi piedi e di un tronco quadrato. Perché il tondone non si muova durante il lavoro di segatura, gli si dà longitudinalmente una fascia piana e lo si lega con delle corde dalla parte orizzontale del cavalletto. Le corde si tendono con un'asta di legno e con due cugne di ferro di legno. Da una parte il cavalletto è sostenuto da un muro o da altri tronchi sottili legati insieme. Il segatore, che sta in piedi sopra il tondone, guida la sega sopra una linea che si traccia nel modo seguente. Si inzuppa uno spago in un colore sciolto nell'acqua. Due uomini tendono poi lo spago bagnato lungo il tondone e quando lo spago segna esattamente la linea dove deve passare la sega, un terzo segatore lo alza a metà e poi lo lascia cadere di scatto. Così lungo il tronco resta impressa la linea voluta. I tondoni si segano prima nella parte che sporge dal cavalletto, poi si voltano e si sega la seconda metà. La segatura di un tondone di 5 metri di lunghezza e di 40 cm di diametro, 9 tagli circa, richiede, secondo la qualità del legname, da 4 a 5 ore. Un'ultima notazione a proposito degli utensili usati nei lavori dei boschi va fatta per la particolare attività svolta in questo campo in alcune zone del Bergamasco, a Premana e in Val Camonica. Per la descrizione di queste attività bisogna andare a leggere anche dei libri tipo utensili, strumenti di lavoro e manufatti nella cultura popolare. La cura degli utensili, l'immanicatura, la filatura e il controllo dell'efficacia delle parti taglienti era tradizionalmente il lavoro che con le sue pazienti verifiche impegnava lunghe giornate invernali nella cascina. Le stesse cure dedicate al bosco vengono anche rivolte alle siepi e agli alberi della pianura. E qui, nell'autunno inoltrato, si ha cura di liberare i grandi serbatoi idrici allo scoperto per evitare che l'acqua possa congelare. D'altra parte, se il tempo in dicembre si mantiene bello, se ne approfitta per lavorare la terra. Ed è questo il periodo tradizionale della concimazione. Lo spazio di tempo reso libero dall'impossibilità di lavorare all'aperto favorisce in questo periodo certe attività tradizionali delle culture alpine, come gli intrecci di gerre e canestre, questi spesso fatti con la scorza del castagno, e soprattutto la lavorazione dei manufatti in legno ottenuti al tornio, ciotole, zagole, spanarole. usate per andare alla lavorazione del latte e del formaggio. Nella stagione invernale viene anche ucciso il maiale e l'importanza di questo episodio nella vita di Cascina è notevole. La maialatura, infatti, già documentata, fornisce le riserve proteiche e dei grassi necessari per un lungo inverno. Si può dire che tutte le parti del maiale vengono utilizzate, dalla preparazione dello strutto, elemento essenziale nella cucina rustica lombarda, ai diversi tipi di salami e cotechini, prosciutti che matureranno solo in primavera, e al lardo che verrà spesso accompagnato dalla polenta come cibo quotidiano. E in gennaio, subito dopo il periodo delle feste, si preparavano le tradizionali fosse per i gelsi. Nei terreni esposti a mezzogiorno si seminano alcuni ortaggi per la primavera: l'aglio, prezzemolo, spinaci, lattuga, cicoria, eccetera. E alla fine di gennaio, i 3 giorni della merla, segnano la fine del lungo inverno. Essi vengono generalmente considerati i più freddi dell'anno. E va ricordata, accanto al ciclo delle grandi feste natalizie, la festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, il 17 di gennaio. E per antica consuetudine, in questo giorno gli animali venivano lasciati a riposo nelle stalle, benedetti o impegnati in feste dove, specialmente nella provincia di Mantova, venivano presentati con gualdrappe di vivaci colori. E la festa di Sant'Antonio è tra quelle più strettamente legate al mondo dell'agricoltura. www.redigio.it e la storia continua.